Comincio da Massimo Brambati. Ciao Massimo, ben trovato.
Ciao, ciao Marco, ciao, buongiorno a tutti.
Allora, ritroviamo, ritorna con noi, ci è mancato in questi giorni Stefano Impallomeni. Ciao Stefano, ben trovato. C'è Stefano? Ho fatto sta presentazione, non c'è. Stefano, non c'è.
Mi sentite?
Eccolo, ti sentiamo. Ciao Stefano, bentornato.
Ciao Marco, ciao Massimo, buon pomeriggio a tutti.
Beh, ci sei mancato in questa settimana, eh? Ti sei riposato.
Anche voi.
Meno
.
Male, una volta tanto uno che dice che siamo mancati. Allora, insieme a voi oggi c'è anche Beppe Tossena. Ciao Beppe.
Sì, ciao, buon pomeriggio a tutti, ai naufraghi.
Ciao,
grande Beppe.
Ai naufraghi, che carina. È un po', però ci dai, almeno facciamo un sorriso.
Allora, posso?
Sì, prego.
Posso? Non voglio fare pubblicità, per l'amor di Dio, perché non ne ha sicuramente bisogno per queste cose. Però ha fatto una donazione il signor Armani, ringraziando gli unici sei vigili del fuoco che esistono su quest'isola e che sono stati, io non ti voglio dire degli eroi, ma sicuramente delle persone coraggiose nell'affrontare solo in sei questo maxi incendio che ha sconvolto quest'isola. E insomma, il signor Armani, ho sentito stamattina che ha fatto questa bellissimo gesto, una donazione in denaro, una cospicua donazione. Niente, volevo solo dire grazie a Dio che comunque ero parte di questo gruppo, perché sinceramente ho visto altre persone insomma in grandissima difficoltà. Quindi abbiamo vissuto un momento molto molto drammatico che si è fortunatamente concluso nel miglior modo possibile. Però veramente ringrazio il signor Armani, che è stato veramente anche verso Marco Tardelli e la compagna Mirta Merlino, che sono stati poi ospiti nella barca dove poi abbiamo dormito tutti quanti. Questo è veramente stato un bel gesto nel riconoscere a queste persone, a queste famiglie, la gratitudine. Io credo che lo Stato dovrebbe pensare meglio a, diciamo così, a supportarli, perché un incendio di queste dimensioni doveva avere sicuramente più persone che erano adibite a
questo tipo di servizio.
Certo.
Naturalmente stiamo parlando dell'incendio scoppiato a Pantelleria, e che Massimo era lì, ha vissuto questo, ci ha raccontato ieri. È un momento un po' complicato e difficile. Facciamo anche noi veramente un abbraccio a chi è impegnato in prima linea in queste situazioni anche di estrema difficoltà. Allora, sentite, c'è un messaggio, voglio aprire così con voi, approfitto della vostra presenza, un po' polemico, di un ascoltatore, ve lo faccio sentire, rispondete voi, dai, al 331 82 00 213, vai.
Ciao da CS10, con Corezzo, Monza e Brianza. Scusatemi, ma definire rocambolesca la vittoria del Milan a me sembra un tantinello esagerato. Abbiamo vinto tutte le ultime partite consecutivamente. Se tu ti suicidi non è colpa nostra. Se tu ti suicidi è colpa tua. Noi facciamo il nostro, come l'abbiamo fatto nel 99. Dovevamo vincerle tutte, le abbiamo vinte tutte. Rocambolesca mi sembra un tantinello eccessivo.
Bene, avete capito, perché prima, insomma, nel parlare di Inzaghi e dell'Inter l'anno scorso, però ha perso uno scudetto in maniera rocambolesca per colpa di Rado, e giustamente si è risentito questo tifoso come altri. Ma è possibile che il Milan viene definito così? Beppe Tossena, riparto da te, rispondiamo un attimo all'ascoltatore prima di andare sulla strettissima attualità.
No, non so se la sconfitta dell'Inter è rocambolesca o la vittoria del Milan, però insomma, le partite si devono giocare, bisogna vincerle. E poi basta. Io non lo so perché si sia risentito, ma il Milan ha vinto meritatamente. E l'Inter ha buttato via un campionato che aveva già vinto, ma l'aveva già vinto forse a ottobre, e dopo però qualcosa deve essere successo, insomma. E quindi io credo che, e poi alla fine chi vince merita i traguardi che raggiunge in un campionato così lungo e, diciamo così, complicato come il nostro. Quindi non credo che i tifosi si debbano rattristare per come vengono definite sia le vittorie che le sconfitte. Ci sono e bisogna accettarlo.
Impallomeni.
Ma io ripeto quello che ho sempre detto, Marco, e non cambio idea e opinione. Il Milan l'ha vinto meritatamente e l'Inter l'ha perso colpevolmente. Poi decidete voi quale versione utilizzare.
Fate voi, dice, però questo è il pensiero. Massimo Brambati?
Ma non so chi ha usato questo aggettivo.
Sì, prima si è parlato.
Non è un aggettivo giusto e corretto. Per me il Milan ha vinto meritatamente. Peraltro ha detto bene ora il nostro ascoltatore, tra le altre cose, le ultime partite che dovevano essere vinte le ha vinte tutte. E onestamente l'Inter non ha perso il campionato, come tutti dicono, grazie alla papera di Radu, perché anche se levi la papera di Radu, la partita col Bologna finisce 1-1 e non gli sarebbe bastato il pareggio all'Inter. Doveva vincere quella partita. L'Inter il pareggio l'avrebbe tenuto comunque dietro. E apro e chiudo parentesi, non è colpa di nessuno, o anzi, se c'è qualche colpa, di solito nelle sconfitte e nelle vittorie c'è sicuramente il merito di chi vince e il demerito di chi perde. Nel derby c'è stato il demerito, secondo me in grandissima percentuale, a Inzaghi, che ha fatto quelle scellerate sostituzioni sull'1-0, e il merito del Milan e di Pioli di aver approfittato di un errore del tecnico nerazzurro e aver vinto un derby che poi ha ribaltato un po' la storia di quel campionato.
Eh sì, sentite, c'è Atalanta-Milan, questo che è un po' il big match di giornata. Tra l'altro è sempre una partita che qualcuno ricorda, da lì partì la storia di Pioli, no? Vi ricordate quell'Atalanta-Milan 5-0, sembrava veramente destinata a finire tutto, poi invece da lì si è partiti per arrivare poi al successo dell'anno scorso, lo scudetto. Mentre dall'altra parte c'è un Atalanta che rispetto a quel momento è in una fase molto diversa, no? Quindi tanti cambiamenti. Poi tra l'altro c'è questa questione Malinowski-Gasperini che tiene banco, un altro litigio con un altro giocatore importante di questa squadra. Beppe, che è una partita che ci mette due situazioni completamente differenti, una in crescita e l'altra in decrescita, che è quella dell'Atalanta. Ci può dire qualcosa sotto questo punto di vista?
Ma quella di Bergamo è una storia, insomma, è una logica, nel senso che insomma, è una società che non può assolutamente, lo ha fatto per moltissimi anni ed è fisiologico che oggi si debba ricostruire, ripensare, ovviamente. Quindi apparentemente è una partita nella quale il Milan è favorito. L'Atalanta certamente quest'anno avrà modo di rifiatare, e insomma, Gasperini è un allenatore molto esigente sul piano fisico, sul piano della prestazione, quindi l'usura è un rischio che corrono i giocatori che partecipano e si allenano con lui, quindi credo che sia fisiologico il fatto che si debba anche cambiare. Hai detto bene, Pioli è stato sicuramente forse quello il punto più basso della parabola del Milan, ma quando hai una società forte, dei dirigenti forti, con molto equilibrio, con pazienza, perché è difficile gestire le sconfitte, è anche difficile gestire sono pericolose anche le vittorie, ma gestire le sconfitte non è da tutti, e loro l'hanno fatto nel migliore dei modi. Oggi c'è una simbiosi totale tra l'allenatore, il club, i manager, quindi questo è il grande vantaggio che ha il Milan rispetto a tutte le altre.
Che dici, lo vedremo titolare il belga De Ketelaere in questa partita?
Ma guarda, c'è un allenatore che ha un equilibrio straordinario, quindi ritengo che valuterà la situazione, sceglierà il modo migliore per poterla mandare in campo. All'estero si fanno molto meno problemi di noi nel mandare in campo i giovani. Noi facciamo fatica per tutta una serie di motivi, ma qui bisogna, insomma, stare dalla parte dell'allenatore, perché ha dimostrato nell'ultimo corso di avere tanto equilibrio e tante capacità di analisi.
In Pallomeni?
Sono d'accordo. Abbiamo sempre detto a più riprese che Pioli è il grande acquisto del Milan, grazie anche al lavoro della dirigenza, che ha saputo anche difenderlo all'inizio proprio del percorso, del suo del suo iter rosso-nero. Però ritornando al discorso del Milan, che ha ragione l'ascoltatore, ritornando a quello cambolesco, e sono d'accordo con Massimo che è un aggettivo sbagliato, insomma, il Milan ha vinto meritatamente, poi io do la mia opinione, anche l'altra versione che ci può anche stare, che l'Inter l'abbia perso colpevolmente questo campionato, però insomma è il passato. E allora la prima giornata io ho visto un grande Milan, un Milan che ha giocato da campione d'Italia, che è uscito fuori, cioè questo scudetto che cosa gli ha consegnato? Gli ha consegnato una consapevolezza, un'autostima diversa e soprattutto una rosa clamorosamente simile nelle caratteristiche, mi spiego meglio. Cioè secondo me anche Mignana ha il passo da trequartista, tutti quanti hanno il passo, il cambio di ritmo, dai difensori ai centrocampisti, dai mezze punte alla punta, sì forse Giroud qualcosina nei primi metri, ma sono tutti giocatori che saltano l'uomo e che recuperano quando non hanno il possesso della palla tra i piedi. E questa è una cosa unica, e credo che Milan sia il grande favorito di questo campionato, anche se siamo alle battute iniziali, cioè indipendentemente da quello che farà Bergamo, può pure perdere. Ma questa è una squadra che rinasce in continuazione, ha risorse, ha versatilità, ha cambi, come ha detto giustamente Beppe. Cioè De Ketelaere può giocare dall'inizio, ma non fa la differenza, cioè, hanno una riserva enorme di gente simile nel cambio di passo, notate voi nella rosa del Milan, tutti quanti saltano l'uomo con facilità perché hanno una corsa straordinaria, dai difensori ai centrocampisti alle mezze punte, e ditemi quale squadra in Italia ha queste caratteristiche.
Brambati?
No, è una partita che arriva in un momento completamente diverso per le due squadre, per i due club. Perché il Milan comunque arriva da uno scudetto vinto e da una consapevolezza che i giocatori, come diceva giustamente sia Beppe che Stefano, hanno questa consapevolezza di essere forti, che non è da tutti. Puoi anche vincere uno scudetto ma non essere consapevoli di quello che hai fatto. Invece secondo me sono consapevoli E giocano proprio sapendo di essere forti, e questo è un grande vantaggio, un grande merito che sicuramente avrà l'allenatore. Devo dirti la verità, non mi aspettavo nella maniera più assoluta un Pioli così determinante e determinato. Il curriculum parlava diversamente di questo allenatore, perché se andiamo indietro a guardare, forse l'unico anno che ha fatto bene è stato quando è arrivato in Champions con la Lazio, se non sbaglio, poi ha sempre, insomma, ha fatto anche delle cose buone, ma poi guarda caso o è stato esonerato, vedi l'Inter e vedi la stessa Fiorentina, o comunque ha fatto mediamente bene ma con squadre meno importanti del Milan, con obiettivi sicuramente diversi da quelli di vincere un campionato, forse non ce l'aveva neanche quest'anno. L'Atalanta invece attraversa un momento molto particolare, perché per l'ennesima volta la troviamo che cambia un po' pelle, cambia un po' giocatori, insomma l'Atalanta che aveva, diciamo così, sorpreso, tanto per fare dei nomi, davanti aveva Zapata, Ilicic e Gomez. Si sono un po' persi.
Si è indebolita oggi? Si è indebolita?
Ma allora Gasperini è bravo a ricostruire,
pure a distruggere, però... perché
però attenzione, lui è, no, è un allenatore,
ha litigato un po' con alcuni Gomez, adesso questa cosa di Malinowski, insomma
è un allenatore comunque con un carattere forte, che insomma sa di dover agire in un certo modo per ottenere risultati. Questo gli sta dando ragione, nel senso, i risultati dell'Atalanta, tutti quanti, parecchi, anche gente che interviene qua che dice l'Atalanta però non ha vinto niente, capito? Ma ragazzi, l'Atalanta sta facendo qualcosa tutti gli anni di straordinario, anche se arriva a sesta, per me è una sorpresa. Cioè l'Atalanta anni fa eravamo abituati a vederla che lottava per non retrocedere tra Serie A e Serie B, oggi ha una fisionomia da squadra importante del calcio italiano, e io credo che questo sia un grandissimo merito, certo non solo di Gasperini, anche di Percassi e dello stesso Sartori, che oggi non c'è più e che fa parte di quello smembramento che sta attraversando questo club e questa squadra.
Vengo a chiedervi un'altra cosa, Beppe. Ti chiedono, anzi, vi giro questa domanda: secondo gli ospiti, il Napoli si è rinforzato rispetto allo scorso anno? Grazie, Beppe. Riparto da te, Dossena. Si è rinforzato perché ha fatto un mercato ieri, ha fatto una tripletta prendendo tre giocatori: Raspadori, Simeone, Ndombele. Quindi tutti acquisti di esperienza, prospettiva, gli altri. E quindi ha cambiato pelle questo Napoli rispetto allo scorso anno? Si è rinforzato, è più forte, sì o no?
Sì, perché ha acquistato in agilità, ma non ha perso delle caratteristiche fisiche, quindi certamente sì, a mio avviso è migliorato. Ha perso ovviamente un monumento in difesa, c'era insomma Koulibaly, era quello che teneva, guidava, dirigeva, spingeva un reparto, però credo che nel complesso Napoli sia migliorato rispetto all'anno scorso.
E in Pallomeli sei d'accordo? È migliorato?
Sono d'accordo con quello che ha detto Beppe e dirò di più: campo libero per Spalletti, mi spiego meglio. Osimhen è sotto osservazione. Cioè, nella partita di Verona ho visto parecchie volte con Spalletti che era veramente, non lo so, disperato, perché ogni volta che c'era la palla alla spalla alla porta era un contropiede per il Verona, non sa tenere la palla. Cioè, deve migliorare questo aspetto, questo giocatore. Simeone lo sa fare. Raspadori può essere un'altra alternativa. Ha uno stock di punte, mezze punte, esterni, ce n'è mostruoso. E soprattutto ha giocatori dove lui può, magari da 6,5-7, diciamo, per fare un esempio che rende l'idea, li può portare a mezzo punto in più. Cioè, è il momento di Spalletti. Cioè, Spalletti è libero, finalmente, di fare quello che vuole.
Quindi a te da questa sensazione...
Osimhen, sì, mi dà la sensazione che se Osimhen non si sveglia, rischia.
Brambati?
Questa è una mia sensazione.
Ti dà questa sensazione anche a te, Massimo, Brambati? Di uno Spalletti che adesso ha un po' più carta bianca e può... Ha usato un termine tempo fa, Stefano Impallomeni, spallettizzare i giocatori. Ci sono giocatori che possono essere, esatto, spallettizzati?
Ma intanto mi sembra che rispetto all'anno scorso e rispetto anche al dopo Sarri, all'immediato dopo Sarri, il Napoli... fino all'altro giorno, adesso forse lo mettono perché ha fatto questi tre acquisti, non parte con il favore del pronostico. Qualcuno addirittura prima di questi tre acquisti l'aveva messo fuori,
sì,
dalle prime,
vero,
quattro,
anche qui, anche
sbaglio,
qui, anche qui, da
anche
noi,
qui.
Sì, sì,
esatto, poi stiamo parlando di questi tre giocatori che sono arrivati, ma io sono, per esempio, sono molto curioso del Giorgiano,
sì, Kvaratskhelia,
sì, esatto, ed è anche del coreano, perché sostanzialmente vanno a sostituire due giocatori come Insigne e Koulibaly, che sono i due giocatori che insomma rappresentavano un po' la personalità di questa squadra, che poi peraltro è venuta meno in quelle partite l'anno scorso dove Napoli avrebbe potuto e dovuto svoltare e quindi andare a lottare per lo scudetto fino alla fine. Però io ho una grandissima stima di Spalletti, sia come persona che come tecnico, e quindi sono sicuro che farà bene quest'anno. Ricordiamoci che l'anno scorso il Napoli è arrivato terzo.
Sì, sì,
eh. Ogni tanto sembra che si parla di una squadra che è arrivata sesta o settima. Cioè, il Napoli è arrivato terzo, è vero che qualcuno è rimasto con l'amaro in bocca rispetto a certe partite che peraltro paradossalmente giocate tutte in casa, col Milan, con l'Inter, con la stessa Fiorentina, quando poteva e doveva dare lo sprint e l'accelerata non è riuscito, anzi addirittura ha perso, e quindi qualcuno che si era fatto la bocca allo scudetto si è dovuto ricredere, e soprattutto i napoletani sono rimasti delusissimi. Però ricordiamoci sempre che il terzo posto oggi come oggi rappresenta un obiettivo, un successo. Ne vince una, non ne vincono quattro.
Allora, io mi sto andando in pausa e sto per salutare Beppe Dossena. Beppe, ti chiedo solo una cosa al volo: questo Torino che noi ci eravamo sentiti quando ci fu la bufera, ti ricordi, Juric e Vagnati,
sì,
no? Poi sembra,
sì,
essere ritornato un po' di... sono partiti, hanno fatto anche una buona partita, tra l'altro. Adesso c'è questo Torino-Lazio molto interessante, con due allenatori che insomma sembrano incidere, no, sulla squadra. Ecco, ti chiedo un po'... un giudizio sul Torino che affronta questa partita, che Torino stiamo cominciando a vedere vicino a Juric?
Beh, Juric ha inciso di più ultimamente rispetto a Sarri, perché Sarri, anche nel modo in cui si lamentano tutti e due, perché mai è diventato di moda lamentarsi, anche forse molto più e molto pubblicamente Juric, un po' meno, un po' più sottile Sarri, ma lo fanno entrambi. Però io credo che Juric abbia inciso molto di più, ma anche è più semplice il modo di giocare di Juric, che insomma è semplice nell'adottarlo, ma che anche neanche suo modulo ha bisogno di lavoro. È una buona partita, una bella partita che credo che si faccia vedere. Come ho sempre detto, con Juric non si retrocede mai. Sarri ha bisogno di tempo, però insomma mi sembra che la squadra, bene o male, poi la proprietà la sta costruendo. Siamo all'inizio, quindi possono rischiare, si può rischiare qualcosina di più. Io credo che diventerà anche una partita gradevole, vedremo.
Vedremo.
Posso dire una cosa di Beppe?
Sì.
Perché io ogni volta che lo sento, anche quando lo sento in privato, perché io lo sento spesso in privato, uno dei pochi Granata, che uno dei pochi ex calciatori con cui sono rimasto in buoni rapporti e sono amico, mi reputo amico di Beppe, ogni volta che lo penso a quando eravamo al Philadelphia, e ancora adesso mi domando, ma come cavolo faceva, te lo giuro, Marco. Allora Radice si metteva tutto a sinistra e faceva i cross, stava fermo con 7, 8, 10 palloni e crossava tutti questi palloni, tirava delle sassate allucinanti come cross, non erano dei cross, erano dei tiri in porta, e metteva dall'altra parte qualcuno a calciare al volo. Cioè io ti giuro, ancora oggi dico, ma come cavolo fa? Beppe arrivava a sto cross che era una pallettata e lui di collo pieno la metteva nel 7 dall'altra parte, ma no una, 10, boom, boom, boom. Presente il giochino che adesso ci sono i bambini che giocano? Che si vede uguale, boom, boom, boom. Non ho mai visto una roba del genere, veramente.
Hai capito perché, amico mio?
È per quello che quando sento certi prezzi di certi giocatori, non voglio fare i nomi perché... dico, ma Beppe oggi cosa valeva? 200 milioni?
Grande Massimo, grazie.
Vabbè, voglio dire, insomma, Beppe, hai ragione, ma quei giocatori lì, Stefano e Massimo, no, insomma, in quel periodo c'era una qualità superiore, no? Possiamo dirlo, no? Che adesso vediamo dei giocatori che basta, fanno mezza partita e hanno una valutazione,
insomma, ragazzi,
pazzesca.
Beppe, Beppe ha vinto il campionato con la Sampdoria, dove c'erano Mancini, Bialli e Lombardo. Oh, ragazzi, è lui. Cioè, ma chi correva? Eppure correvano.
Correva la palla,
Non è vero, che all'epoca all'epoca correvano pure a livello difensivo.
No, comunque c'è una cosa, Beppe, che ci dovrei Dossena, ricordati che tu ci hai detto una cosa tempo fa, io me lo ricordo un mesetto fa, che riguarda Brambati, però non te la scordare, perché questa è una cosa importante.
Perché glielo ma di me non può dire quelle cose.
Può
dire
Massimo, Massimo, era quello che dovrai. Tu diventerai presidente.
Ecco, questa cosa qui. Che, no, perché eravamo testimoni io in Pallomeni, quindi vogliamo essere partecipi di questa cosa.
Già ho avuto una piccola anticipazione da Tardelli qui a Pantelleria.
Hai capito?
Non me l'hai detto.
Hai capito. Vabbè, dai, però hai detto che la dirai in esclusiva qua ad Ossena. Ricordati, l'hai detto.
Esattamente. Con tutti i presenti attuali.
Stefano convocato, perfetto. Mi raccomando, anche tu.
Perfetto.
Va bene. Sì. Salutiamo e ringraziamo Beppe Dossena come sempre. Ciao Beppe, a presto.
Ciao, grazie a tutti.
Dai, ritorniamo perché diamo un'occhiata anche alle altre partite. Poi ci sono anche le percentuali Sisal su questa giornata. Torniamo tra poco.